bocciatura di questo ricorso è un evidente segnale, da un lato, della volontà di Bruxelles di come dire, somministrare le proprie cifre non solo sul piano dell'austerity, ma anche su quello, come dire, della qualità dei servizi carcerari. Di fatto sono dei ragionieri. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non dobbiamo immaginarla come un simposio di filantropi, è un insieme di giudici estratti dai diversi stati partecipanti all'Unione Europea, che appunto sanciscono, in questo caso hanno fatto i geometri più che altro, nel senso hanno sancito che lo spazio calpestabile di una cella non dovesse essere inferiore ai 7 metri quadrati, come era già avvenuto in passato. Dall'altro, dal punto di vista italiano, appunto, se c'è sempre, tenendola su questo piano appunto di tecnicismi, di ragionieri, eccetera, sul piano italiano la volontà di ricorrere di fronte a questa sentenza è, come dire, mettere completamente in secondo piano quella che è la sopravvivenza, perché neanche si può parlare più di vita delle persone rinchiuse in carcere, e in questo caso, come dire, ricorrere nei confronti dell'Unione Europea, cosa che non si è cercato di fare per tutti gli altri ambiti di intervento di questa macro istituzione. Comunque, di fatto, questa sentenza, come dire, quello che questa sentenza obbliga l'Italia a fare è davvero una cosa minima, nel senso che ho letto su alcuni giornali anche delle notizie abbastanza false, nel senso che alcuni parlano di 100.000 euro a testa, mentre in realtà sono 100.000 euro divisi per 7 detenuti, e i rimborsi individuali vanno dai 10 ai 20.000 euro, insomma una media circa di 14.000 euro a testa per detenuto, che non è poco, indubbiamente, nel senso che non è la prima volta che la CEDU, che è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condanna l'Italia, nel senso che la prima volta era avvenuta nel 2009 nella sentenza Sulejmanovic contro Italia, era luglio 2009 mi sembra, e in quel caso al detenuto erano arrivati poco più di 1.000 euro. Di sicuro 14.000 euro sono qualcosa di più significativo come rimborso per una tortura che ti è stata inflitta. Quello che ci viene da chiedere, ci interessa davvero come dire, così tanto che la tortura venga ripagata in questi termini, o forse si possono utilizzare altri strumenti diversi dai ricorsi per ribaltare la situazione?
Sì, però Francesco, per metterla in termini pragmatici, il fatto è che questa bocciatura può aprire dei spiragli, nel senso che se viene fatta denuncia da tutti i detenuti all'interno delle carceri, visto che insomma il ricorso va a buon fine, nel senso che lo Stato italiano deve risarcire in nome delle condizioni del sovraffollamento i detenuti all'interno, innesca tutta una serie di appunto situazioni che probabilmente potrebbero anche non convenire allo Stato italiano, e da lì, come dire, l'orizzonte di un indulto. Sono ottimista?
Allora, è molto interessante quello che hai sollevato, perché apre tutto. Allora, quello che tu identifichi, questo ricorso è di fatto come un possibile strumento di pressione, mi sembra, sì, di capire, sì, nei confronti dello Stato italiano, una pressione in questo caso economica, sì, nel senso che appunto costringere attraverso queste multe da pagare lo Stato a cambiare la propria condotta. Quindi sarebbe un po' rivolgere la repressione nei confronti dei repressori, che è una cosa stravagante. Di fatto sì, come dire, teoricamente è pensabile che se non fossero in questo caso 7 come quelle degli ultimi detenuti tra Piacenza e Busto Arsizio, ma fossero 66.000, visto che si tratta di 66.000 persone che vivono in condizioni di sovraffollamento praticamente, nel senso che se non è il 100% è quantomeno l'80% delle carceri italiane che è in condizioni di sovraffollamento e di paradossale illegalità dell'apparato carcerario, ammesso che ci possa interessare questa categoria. Di fatto però una cosa che è stravagante è che non ci sia nessun tipo di automatismo, nel senso che per questi detenuti che hanno fatto ricorso, per Sulejmanovic contro Italia che ha vinto il primo ricorso del 2009, non c'è stato nessun tipo di automatismo, nel senso che non è che automaticamente se io sono in una cella in cui che condivido con altre 5 persone e invece sarebbe una cella per due, automaticamente non sono solo io a subire le condizioni disumane e degradanti, ma anche quantomeno le altre 5 persone in cella con me. Com'è possibile che non ci sia un automatismo? È possibile perché, come dire, di fatto i ricorsi sono individuali, non c'è l'equivalente di una class action collettiva dei detenuti contro lo Stato, e di fatto c'è una raccolta di ricorsi compiuta anche da, attuata anche da associazioni che se ne occupano da anni, che hanno raggiunto oramai qualche centinaio di ricorsi compilati da mandare a Strasburgo. Di certo appunto l'entità di questi ricorsi secondo me non è ancora tale da di per sé da fare da rappresentare una pressione sufficiente, nel senso che 100.000 euro per il Ministero della Giustizia sono bruscolini, nel senso pensiamo che lo scorso mese hanno beccato che aveva speso 600.000 euro per fare una recinzione insonorizzante attorno al carcere di Larino dando i soldi alla Camorra, tra l'altro a un'azienda vicina alla Camorra, quindi come dire 100.000 euro per il Ministero della Giustizia non sono di sicuro un elemento di pressione come lo sarebbero per qualcuno di per tutti noi, immagino, e quindi serve anche qualcos'altro, ecco, e penso non sia neanche corretto e interessante suggerire ai detenuti che l'unico percorso per ottenere una vittoria sono i ricorsi. Di sicuro, se fatti in massa, sono uno strumento, sono anche uno strumento per mettere di fronte le istituzioni italiane come dire, all'evidenza del fatto che le carceri sono delle discariche sociali e che dicano quello che vogliono, loro istituzioni le considerano come tali e quindi in dei luoghi da lasciare marcire, in cui lasciare marcire le persone che vengono rinchiuse. Dall'altro canto serve appunto una pressione di stampo diverso, dei momenti di auto-organizzazione dei prigionieri che possono anche poi farsi forti di queste situazioni, di queste esplicitazioni della violenza dello Stato italiano, della sua brutalità nei confronti dei carcerati.
Beh, ovviamente vedremo poi nel proseguo quanto, voglio dire, questa possibilità sarà utilizzata e sarà utile. Probabilmente se ci fosse davvero, come dire, un ricorso di massa di fronte alla necessità di un esborso decisamente significativo, può darsi che lo Stato, come dire, scelga vie diverse. Ieri parlando con un paio di avvocati che hanno tentato, dopo l'emissione della sentenza della Corte Europea, di chiedere la scarcerazione dei loro assistiti in base al fatto che le loro celle non erano adeguate, che non c'era lo spazio, eccetera, eccetera, hanno visto respingere tutti i ricorsi che hanno fatto in questo senso, però poi tutti quelli per i quali li avevano fatti sono stati scarcerati per altri motivi.
Questo
è un dato interessante, ovviamente da verificare, da capire nel proseguo, però dire, rappresenta prove. L'altro elemento invece su quale volevo chiederti, perché ovviamente su questa questione dei soldi lo capiremo in seguito, invece il fatto che l'Italia abbia un anno per adeguarsi, eccetera, può costituire un elemento di pressione? Perché finora i vari ministri della giustizia che si sono susseguiti si limitano a dire dobbiamo incentivare le misure alternative, l'edilizia da un lato, ma soprattutto le misure alternative al carcere, perché i soldi per costruirne degli altri evidentemente non li hanno, quindi sia cancelliere sia quella che l'aveva preceduta insistevano soprattutto su questo dato di moltiplicare il numero dei detenuti sottoposti a carcerazione dentro le proprie case, il che però contrasta col fatto che c'è una popolazione carceraria rappresentata in buona parte significativa da immigrati, i quali hanno grandissima difficoltà ad accedere a questo tipo di misure. Tu cosa ne pensi?
Allora, partiamo dal primo punto che hai sollevato, che è quello in un certo senso delle scappatorie, cioè nel senso nel momento in cui ci fosse un fronte di ricorsi tale da ipotizzare una difficoltà delle finanze del Ministero della Giustizia, già di per sé nelle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sono sempre racchiuse degli escamotage, delle scappatoie, nel senso che questi 7 ricorsi come quello di Sulejmanovic sono stati accettati perché l'inadeguatezza dello spazio vitale nella cella non era compensata da attività all'interno del carcere, momenti di uscita, momenti di apertura in sezione, eccetera. Questo è il primo punto, quindi giusto per dire che se vogliono questi geometri delle pene forniscono già ai loro colleghi nazionali degli strumenti per evitare la sanzione. L'altro punto è che se entro un anno non ci fosse l'adeguamento, cosa succederebbe? Immagino posso ipotizzare esclusivamente un'altra sanzione che, come dire, dipende dalla rilevanza economica, ma non possiamo certo ipotizzare che sia l'Europa a sancire la fine dell'apparato carcerario italiano, nel senso che a loro non conviene assolutamente, l'Europa non è certo un'entità anticarceraria, libertaria o quant'altro, quindi è assolutamente nel suo interesse che l'apparato carcerario italiano sia stabile, sia umano, perché un apparato carcerario umano è anche più gestibile, più funzionale, quindi ricordiamoci anche di questi aspetti. Appunto il fatto che ci siano queste misure alternative, rispetto a una notizia che appunto mi avevi accennato tu, Aurelio, nei giorni passati, è un dato positivo da un lato, dall'altro ricordiamo che le misure alternative sono una di fatto molecolarizzazione del carcere sul territorio. Il carcere è uno strumento di economia della repressione perché è il modo più economico per gestire masse di popolazione. Queste masse di popolazione, nel momento in cui l'apparato carcerario va in crisi anche economica, perché non è in grado di estendersi, perché non è in grado di ingurgitare altre vite, si molecolarizza sul territorio con i domiciliari, con le altre comunità di tipo diverso, con la libertà condizionale, con i lavori socialmente utili, che sono tutte pratiche messe in campo. Di sicuro, come dire, per chi in questo momento è dentro, e ricordiamoci che ci sono 2 piani probabilmente di cui tenere conto e da far collimare se vogliamo avere un approccio realistico efficace nel conflitto contro il carcere. Uno è quello della nostra idea di distruggere il carcere, uno è di un mondo che non abbia bisogno di galere, e uno è la realtà di tante persone che se la vivono quotidianamente. E di sicuro da un lato ci sono i miglioramenti, la possibilità di uscire, la possibilità di scegliere se preferire i domiciliari rispetto al gabbio, dall'altro c'è comunque da mantenere alta la critica al fatto che un carcere di mattoni, un carcere fatto di braccialetti elettronici, un carcere fatto di dimore, abitazioni trasformate in celle, è pur sempre un carcere, la sua funzione rimane la stessa.